come vi dicevo ieri sera, San Martino, anche se non lo è ufficialmente secondo i libri, gli annuari della nostra diocesi, è sicuramente il primo patrono, santo patrono di questa zona, di San Martino, perché con ogni probabilità questo nome strano, San Martini con due M tutto attaccato, viene dall'intitolazione latina a questo luogo, sotto la protezione appunto di San Martino di Tours. Qui probabilmente c'era un monastero collegato all'abbazia di Nonantola, dei monaci, quindi facilmente l'intitolazione a lui. Perché? Perché San Martino è stato il primo monaco che ha impiantato un monastero in Occidente, dopo la stagione fiorentissima del monachesimo nella Tebaide, cioè nei deserti egiziani e in Terra Santa dei primi secoli. C'è stato anche qualche monaco che si è spostato, raccogliendo questa eredità, è venuto in Europa e ha impiantato questa tradizione anche nella nostra Europa. E Martino è ufficialmente il primo che ha aperto un monastero. Dicevo era figlio di un ufficiale dell'esercito imperiale, esercito romano. Siamo circa, lui è nato nel 316 e quindi esattamente 3 anni dopo l'editto di Costantino. Quindi la Chiesa aveva appena avuto pace nel suo rapporto prima non facile con l'impero, e in questo così clima egli è nato ed è vissuto. Era figlio di un ufficiale, vi dicevo, dell'esercito romano, di stanza in Pannonia, che è una zona della odierna Ungheria. Poi da bambino i suoi lo mandarono a Pavia a studiare, quindi lui è stato nella sua fanciullezza a Pavia. Diremmo così, quindi allora era un santo che sapeva anche l'italiano, no? Perché a Pavia allora si parlava in latino, e quindi e appartiene ancora, diciamo, ai nostri padri che ci hanno generato anche in questa cultura latina. Beh, tra i 14 e i 15 anni il padre, come era tradizione, lo mandò a fare un po' l'apprendista soldato in Francia. E quindi lui si trovò in Francia, nella Francia sud-orientale, e divenne soldato, e in quel periodo della sua giovinezza anche iniziò a conoscere la religione cristiana e chiese di ricevere il battesimo, divenne cioè catecumeno. Non era ancora battezzato, ma era catecumeno, quando avvenne l'episodio per cui Martino è rimasto nella storia, cioè quello dell'incontro con quel povero nudo e infreddolito, che portò Martino a scendere dal suo cavallo e a tagliare il suo rosso manto dell'esercito romano, a tagliarlo in due e a rivestire così questo povero. C'è anche una notazione di tipo culturale legata ai vestiti, ma anche agli incarichi ecclesiali. Da quel momento questo mezzo mantello, questa mantellina che rimase a Martino sulle spalle, si chiamò cappella, e quindi il cappellano. Viene, la parola cappellano viene da questo piccolo manto che evidentemente i cappellani una volta portavano, ed è rimasta così questa parola fino ad oggi. La notte di quel giorno in cui era avvenuto quell'episodio a Martino, apparve il Signore Gesù in persona a Martino, in sogno, in visione. E gli disse, e qui vi leggo in latino le parole che gli disse il Signore, perché sono riportate anche nell'ufficio di San Martino, Martinus aduc catecumenos ac me veste contexit. Martino, ancora catecumeno, mi ha ricoperto con questa veste. E gli compare il Signore Gesù appunto con questo mezzo mantello rosso sulle spalle. Martino si sveglia e si sveglia trovando il suo mantello intero, non più tagliato a metà, e da quel momento decide in fretta di farsi battezzare. Verrà battezzato in quello stesso anno, nella notte di Pasqua, e continuerà per un pochino a fare il soldato, ma presto entrerà nella vita monastica, come era allora, ai suoi tempi, case con poche persone che vivevano insieme nella preghiera e nella penitenza. E quindi lui si mise in una casa vicino a Poitiers a fare il monaco. Sant'Ilario, quello che diventerà poi Sant'Ilario, un vescovo di Poitiers, lo volle far diventare sacerdote e poi il popolo della città lo volle vescovo a Tours. Nonostante questo, Martino continuerà ad abitare in questa casa, pur essendo vescovo di Tours, con pochi compagni, e a condurre vita monastica. Nel corso degli anni del suo episcopato, naturalmente questa casa poi crescerà di ampiezza anche per il numero maggiore di monaci che si erano raccolti, e diventerà un monastero che credo che sia ancora visitabile a Tours. È un santo molto popolare e si è impegnato molto per le popolazioni rurali con l'aiuto dei suoi monaci. Nell'ufficio è ricordato anche, in particolare, e come momento piuttosto importante, il momento della sua morte, quando i suoi discepoli, figli, lo supplicano di non morire. E gli dicono, dixerunt discepuli ad beatum Martinum cur nos pater deseris, aut cui nos desolatos relinquis, non vadent enim credentum lupi rapaces. Padre, perché ci abbandoni? Perché ci lasci nella desolazione? Lupi rapaci invaderanno il tuo gregge. E Martino risponde con una forma di preghiera: Signore, se posso ancora servire il tuo popolo, non rifiuto la fatica, sia fatta la tua volontà. E l'antifona continua ancora: uomo meraviglioso, non ebbe paura di morire, né rifiutò di continuare a vivere. Con questo abbiamo concluso la pillola su San Martino di Tours. Credo che il motivo per cui è ricordato San Martino, la sua carità per i poveri, sia anche l'anello di congiunzione con la liturgia di oggi, riguardo alla quale farei un'osservazione sulla prima lettura che avete sentito. Abbiamo letto per esteso fin dall'inizio del capitolo, in cui si parla del profeta Elia, che viene nutrito in un momento di forte carestia, crisi economica per dire, ecco, fame, carenza di alimenti, in un momento di forte carestia, anche l'uomo di Dio si trova in una condizione di povertà e di fame, e il Signore lo assiste prima di tutto con un miracolo, cioè gli manda dei corvi che mattina e sera gli portano da mangiare e da bere presso un torrente lì tra, tra Israele e la Giordania. Ma dopo un po', a motivo della siccità, anche il torrente si estingue. Allora il Signore richiama il suo profeta e gli dice: ho predisposto per te presso una vedova di Sarepta di Sidone, vai da lei, ci penserà lei a nutrirti. Ecco, questo è il motivo per cui ci è sembrato opportuno allungare il testo, perché si viene a sapere una cosa che d'altra parte chi ha fatto il nostro foglietto delle letture ha notato, cioè che il Signore si serve per alimentare questo suo servo di una povera donna. Avrebbe potuto continuare a fare miracoli e direttamente dargli da mangiare, invece usa questo sistema per aiutare il suo profeta e lo mette in qualche modo in una condizione di dover chiedere aiuto, di diventare mendicante di un povero. È molto interessante questa figura dell'uomo di Dio, del profeta, che prima di tutto patisce anche lui per il castigo del suo popolo e quindi la fame e tutto quanto essa comporta. E poi è ridotto a tal punto che deve andare in una regione straniera di nemici, l'attuale Libano, e cercare questa vedova e chiederle da mangiare, da bere, da mangiare. E anche fare una figura, mi sembra sinceramente, piuttosto meschina, perché questa povera donna era lì che stava per morire di fame, in più con anche suo figlio, e lui deve avere la faccia tosta di ugualmente chiedere prima di tutto il nutrimento per sé. D'altra parte gliel'aveva detto il Signore, quindi non può fare altrimenti. E questa vedova, dopo qualche resistenza, dopo aver detto ma guarda che io sto andando all'ultimo pasto con mio figlio, dopodiché moriremo, accetta questa richiesta e nutre il profeta, e così poi avete visto come il Signore è larghissimo e nutre in questo modo a lungo sia lui, sia lei, sia il figlio. È interessante notare in questo bellissimo episodio del primo libro dei Re un fatto che credo diverse volte ha fatto riflettere anche noi nel nostro rapporto con i grandi temi della povertà, del rapporto con i poveri, cioè il fatto che qui si tratti di un incontro tra poveri. L'uomo di Dio è un povero e va a chiedere aiuto a un altro povero. Avrebbe potuto anche essere mandato da Dio, da un re, da un principe, che e questi erano persone che erano anche abbastanza prodighe, generose con gli uomini di Dio. E invece no. E quindi viene l'insegnamento che la risorsa per chi è povero sono i poveri stessi. E credo che questo sia uno spunto di riflessione molto importante. Tante volte abbiamo riconosciuto che anche nella nostra storia, piccola storia di famiglia, di famiglie, di parrocchia, i poveri, intesi nel senso più lato, naturalmente come altre volte ci siamo detti, non solo quelli che non hanno soldi o che hanno fame, i poveri sono stati davvero il segno del nostro aiuto da parte del Signore. Anche in questi giorni, nella storia più grande di noi, è successo che un uomo che per tutta la sua vita ha aiutato i poveri è stato a sua volta aiutato dai suoi poveri. E così adesso per altri 4 anni può portare avanti la sua, il suo compito che si era proposto. E questo mi dà modo di arrivare subito al Vangelo di oggi, il quale dopo una prima fase di critica degli scribi, dei farisei, sulla quale non mi soffermo, narra l'avvenimento di questo più che incontro, perché non si parla di un incontro stavolta tra Gesù e la vedova, ma semplicemente Gesù si accorge, alza lo sguardo e vede questa vedova e fa notare agli altri quello che questa vedova sta facendo. Ci sono delle notazioni letterali piuttosto interessanti. Intanto, per tornare un attimo all'episodio del Libro dei Re, il foglietto, sempre, fa notare questi legni che la donna aveva in mano, dicendo che i padri della Chiesa interpretano questi legni come i legni della croce. E questi due legni, questa corrispondenza letterale torna nel fatto che questa donna ha due monete, ha due sottili monete, due monetine proprio piccolissime. Ho fatto i calcoli, se ricordate l'episodio della dramma perduta che abbiamo incontrato qualche domenica fa, e queste monetine valevano più di 300 volte di meno, erano più di un trecentesimo di una dramma, quindi erano proprio degli spicciolini, proprio quelli di rame che usiamo noi per dire. E insieme fanno un quadrante però, quindi erano due che diventano uno. Anche questo indubbiamente può ricordarci l'episodio della vedova di Elia, allora questi due legni, la croce, o forse anche ricordarci, come vi dicevo all'inizio della messa, i due comandamenti che sono poi uno, secondo Gesù. Ecco, questa donna era provvista solo di questo, queste due piccole cose che sono una. E questo però sono il tutto dell'offerta della sua vita, e il Signore fa notare questo. La corrispondenza letterale continua nel confronto anche con la lettera agli Ebrei, perché anche lì c'è un confronto di questo tipo. Ci sono molti che devono fare molti sacrifici, e poi ce n'è uno, Gesù, che ne fa uno solo, uno volto per tutto. Quindi i molti riti che gettano molte monete, i molti sacerdoti che fanno molti sacrifici, quest'unica vedova che ha due monete ma che sono poi una e che fa solo questo, tutta la sua vita, è Gesù che fa la stessa cosa. Ecco, evidentemente ci sono dei fili, ecco, che compongono il tessuto mirabile di questa liturgia della parola. Ma a proposito di questa vedova, io credo anche altre volte di avervi detto che questo Vangelo ha per me anche un risvolto autobiografico. Già in queste ultime settimane, il giorno dei Santi, mi sembra di avervelo detto, ho ricordato che 30 anni fa, proprio in questi giorni, ho fatto un viaggio non breve insieme con Don Umberto della comunità di Don Giuseppe Dossetti. Un viaggio in India che mi ha portato in questi giorni, era un giovedì 25 ottobre dell'82, a visitare nella baraccopoli che circonda Bombay una ulteriore baraccopoli interna a destra che si chiama lo slum dei lebbrosi. Don Umberto mi diceva, ecco, adesso noi andiamo all'interno di questa grande città di miserabili, circa corrispondeva al 45% questa baraccopoli della popolazione di Bombay, che allora erano 8 milioni di abitanti. In questa grande baraccopoli ci sono i più poveri tra questi poveri, e sono appunto questi lebbrosi, perché sono anche agli occhi degli altri poveri, sono stati in qualche modo ghettizzati, chiusi, perché appunto è evidente, no? E la lepra sempre ha portato a questo isolamento. E così io sono andato con lui a visitare questo slum dei lebbrosi, nel quale lavoravano, non so adesso, piacerebbe tornare a vedere chi c'è, come delle suore che si chiamavano le Helpers Sisters of Mary, le sorelle aiutanti di Maria, e ci hanno mostrato un po' gli ambienti in cui loro curavano i lebbrosi, in cui anche li ospitavano. E mentre io guardavo appunto e anche prendevo foto, però attraverso una finestra vedevo che c'era un cortile in cui c'erano diversi di loro seduti intorno a un tavolino, come fanno poi loro, su tavolini bassi bassi, quindi seduti tutti per terra, con le gambe incrociate. Erano 4-5 persone intorno a questo tavolino. E su questo tavolino piccolissimo però c'era un leggio piuttosto grosso con un librone, e uno di loro leggeva in questo librone e gli altri molto attentamente ascoltavano. E allora ho chiesto alla suora che mi accompagnava che cosa stessero facendo. E lei mi disse che stavano facendo un gruppo del Vangelo, e uno di loro, che sembrava un pochino più anziano degli altri, stava leggendo e commentando questo testo di Marco. Marco 12, 41 e seguenti. Esiste anche una foto che ho fatto e che da qualche parte devo aver imbucato, che ritrae questo piccolo gruppo di persone seminude seduto per terra. Perché mi viene in mente questa cosa? Beh, tanto per il ricordo proprio letterale, che era proprio il Vangelo di Marco che stavano leggendo. E poi per un altro motivo, perché in quel momento mi è risultato chiarissimo quello che prima vi dicevo. Ma guarda un po', i poveri aiutano i poveri. Loro, fra loro, sono riusciti a trovare una via. Questo, secondo me, è il punto, uno di più dei punti, perché è un testo, evidentemente, come tutto il Vangelo, ma questo forse in particolare, che si presta a tante letture, interpretazioni, commenti, ma stavolta vorrei proprio prendere questa via. Sono i poveri i soggetti della storia, e il Vangelo è stato scritto e poi testimoniato per loro. E il Vangelo non si dà se non come notizia buona data ai poveri nella situazione in cui si trovano. Già il giorno dei Santi vi avevo detto, no? Di quel commento che Don Umberto fece delle beatitudini, dicendo: le beatitudini ci dicono che la Chiesa, prima di tutto, non deve far del bene ai poveri, ma deve proclamare la loro beatitudine. E quindi, chiaramente, accanto a loro, essere povero insieme con loro e capire quindi dall'interno, accanto a loro e fra loro, che cosa vuol dire la beatitudine dei poveri. E allora, tenendo conto di questo, oggi mi viene da dire, quindi, in questa situazione, i più poveri tra i poveri, malati di lebbra, affamati, in un posto anche dal punto di vista così olfattivo piuttosto acre, il Vangelo può essere letto, può essere detto, può essere testimoniato, può essere vissuto, ha qualcosa da dire? O ha qualcosa da dire solo nel senso promozionale, non so come dire, di promozione, cioè il Vangelo mi porta a risollevare questi qui, curarli, fare in modo che non abitino più in una baraccopoli, insomma, che non siano più poveri. Certo, tutto questo, chiaro, bisogna farlo. Ma il Vangelo è questo, cioè è una parola che si rivolge alla gente che sta nella storia, in fondo non accettando la loro situazione, ma volendone un'altra. L'altra sera con qualcuno si parlava un po' di tante questioni etiche che si pongono, giuridiche, ecclesiastiche, che si pongono oggi tra la Chiesa e il mondo. Per esempio, come rapportarsi con i divorziati risposati, come rapportarsi con coloro che chiedono di poter formalizzare anche dal punto di vista religioso la loro unione omosessuale con un'altra persona. E la Chiesa? Che cosa è chiamata a fare in questi casi? Ecco, mi sembra che il Vangelo di oggi ci offra una strada. Il Vangelo non pretende di essere una specie di meteorite che viene da di fuori della storia e che, non curante di questa storia, dà l'indicazione corrispondente al principio, al valore che il Vangelo incarna. Per esempio, c'è l'indissolubilità. Per esempio, no, dovete vivere da fratelli e sorelle e tante altre cose. Ma il Vangelo invece ha la pretesa di entrare nelle situazioni e in quelle situazioni, senza modificarne, offrire una strada alle persone che vi abitano, che vi vivono. Dico questo perché io sono un prete che va negli ospedali, vede molti malati, poi per tutta la mia vita sono stato accanto ai malati. E questo va anche in questa direzione, perché quando uno si trova di fronte a un malato grave, ha due strade: o promettergli il regno futuro, ma allora questo fa sfuggire il Vangelo dall'oggi di quella persona, diventa solo una promessa, oppure promettergli: ma vedrai che ce la farai, perché i medici ti aiuteranno, c'è quella medicina, oppure se vai in quel posto ti cureranno. E quindi ancora presentargli il miraggio di un superamento della situazione in cui si trova. E invece il Vangelo vuole essere una parola per quella persona lì, oggi, con tutto il suo guaio, con tutto il suo male. Certo che dobbiamo curarci, dalla testa ai piedi, dal cuore alla psiche, e va tutto bene tutto questo, ma il Vangelo non è questo. Cioè non auspica, non è una cosa che auspichi il miglioramento, ma vuole essere una buona notizia per chi sta male adesso. Non è che a quei lebrosi, quelle suore dicevano: adesso noi vi creiamo questa situazione così, così potrete un giorno, come tutti gli altri, godere della lettura della Bibbia. No. Quella gente così, in quella situazione, leggeva la Bibbia e trovava in essa la luce, la strada per la loro situazione così. Capisco che è un discorso sempre parziale, che c'è un nostro vecchio amico che a partire spesso da discorsi simili diceva: ecco, è l'oppio dei popoli, tutti così stanno fermi e non fanno niente. Io spero che voi non interpretiate così il senso del discorso che ho voluto fare. O il Vangelo dice a ognuno, nella sua situazione, che cosa si può fare per trovare il bene adesso della presenza di Dio, della sua grazia, della sua pace. È una strada anche per superare tanti aspetti negativi, certo, della vita. Bene, o se non è così, ma allora perché l'abbiamo aperto oggi? Nel Regno dei Cieli dalla mattina alla sera si leggerà il Vangelo, lo sapete, quindi bisogna che ci addestriamo a questo. E invece è la buona notizia per questa vedova di oggi. Gesù dice, non dice: guardate quella vedova, vedrete che posto avrà in paradiso. Dice: quella vedova ha gettato più di tutti gli altri. Cioè dice una cosa umanamente sbagliato, è una menzogna, perché gli altri giocavano di più, come fa a dire che lei ha giocato di più? E che Gesù vede nell'oggi di quella donna una cosa che noi non vediamo, vede una benedizione di Dio, vede la presenza del regno di Dio, vede che lei ha già edificato un nuovo tempio, che lì c'è la nuova chiesa, c'è la nuova realtà che lui ha già inaugurato con le sue beatitudini.